la vita privata nei castelli. Al tempo delle castelle, la parola castellano ebbe tre significati diversi, o, per dir meglio, fu adoperata ad indicare tre diverse classi di persone. Il letto a colonnini è coperto e fasciato di ricchissime cortine. Quando il signore conduceva la sposa al castello, la camera nuziale era tutta apparata di nuovo. Le altre camere della casa erano depredate per raccoglierne in quella tutti gli agi e le ricchezze. Si ponevano sul letto fin quattro materassi di bambagia. Le lenzuola erano di tela, sottilissime, tutte trapunte di seta ed oro, che doveva far ribrezzo a toccarle. Le coperte, di raso rosso, azzurro, cremisino, mostravano ricami di fili d'oro con le frange d'ogni intorno. Le cortine erano a liste alternate di velluto a damasco e tocca. Quattro origlieri lavorati meravigliosamente a ricami e trine aspettavano le nobili teste. Alle pareti, arazzi storiati o vaghe stoffe sottile a ghirlande di fiori. Nel mezzo, sulla tavola, un tappeto alessandrino e un tappeto alessandrino pure sul palco che reggeva il letto. E intorno i forzieri, recati in dote dalla sposa, pieni di gemme, di monili, di stoffe preziose e di merletti. Ma tale fasto durava quanto la intima convivenza dei coniugi, i quali a breve andare si riducevano entrambi in meno ricchi appartamenti e spartivano fra di esse ed in seguito, con la figliolanza, le quattro materasse, che erano spesso le sole della casa, e delle quali più di una volta i figlioli maschi ignoravano, perché non menassero moglie, le tepide mollezze. Perché il lusso era grande, ma non pari al lusso le comodità, e quantomeno non le minute comodità, che tanto pregiamo ai giorni nostri. Avevano, onde a credere, che pregiassero soprattutto le comodità di spazio e, grande e nuovissima a quei tempi, ricchezza di luce e di aria. Nei secoli precedenti il castello era più ordinato a fortezza che a dimora, onde apriva non sulla campagna, ma sugli spazi compresi fra le varie cinte, strette e basse finestre. Ora ogni camera guardava intorno, oltre i recenti ruderi delle cinte, i campi e il cielo, e lasciava entrare per le ampie e frequenti finestre i raggi, i profumi, i suoni che mandava la natura. E quelle finestre, dalla profonda strombatura, potevano essere la dimora consueta delle donne, a giudicarne dai sedili a muro che le fiancheggiavano e che solevano ricoprire di morbidi cuscini. Di là, le castellane aspettavano il marito o i figliuoli reduci dalle cacce, non dalle cacce festose e squillanti, raro e costoso sollazzo dato ai rari ospiti e delle quali esse pure erano parte, ma dalle cacce quotidiane, rude esercizio di forza e di astuzia, consueta e quasi unica educazione che i padri davano ai figli. Di là anche le giovani donne ammonivano il damo che s'aggirava cauteloso nei pressi del castello e con segnali convenuti gli davano la posta. Se non che, a scapito della poesia romantica e a gioia grande del demonio, esse solevano purtroppo concedere e richiedere amore a gente dimorante per gli uffici che vi tenessero nel castello, e la distribuzione degli appartamenti aiutava i raggiri infernali, perché le camere delle donne stavano tutte da un lato del castello e quelle degli uomini dall'altro. La famiglia del signore teneva in primo piano della casa. Il secondo era destinato agli ospiti. Ciò dico dei castelli, non delle abitazioni signorili della città, nelle quali erano di solito serbate per i forestieri molte camere al piano terreno. La mattina, all'alba, il cortile è pieno del vario popolo di servi e dei valletti. Gli uni portano le provvigioni alle cucine, gli altri forbiscono le armi o i fornimenti per le cavalcature. Gli scozzoni strigliano i cavalli, il maggiordomo sotto il portico misura, pesa e registra il latte, le farine, le ova e il pollame che i villani arrecano alle prossime cascine. Nel secolo XIV ancora squillava al levare del sole il corno della torre maggiore. Ora quell'uso guerresco è dimesso. Il signore s'alza per tempo, poiché andò la sera innanzi per tempo, al riposo. Quando gli tocca levarsi ad ore insolite, egli ricorre allo svegliarino, che chiamavano allora Oriolo col destatoio, del quale verso la fine del secolo XV già l'uso era quasi comune. V'erano anzi orioli di così sottile congegno che all'ora voluta non solamente risuonavano stridendo, ma battevano l'acciarino e accendevano la candela. Appena desto, il castellano scendeva alle stufe per il bagno, bella usanza dovuta alle crociate che si andò perdendo di poi, e poi fu ripresa, che non è molto. Indi attendeva a vestirsi con l'aiuto del domestico, che si era tutta la notte giaciuto sul lettuccio accanto al letto padronale. Di dormir solo in camera non s'attentava nessuno. All'ospite era squisita cortesia offrire il castellano un posto nel proprio letto. E sempre o una dama o una vecchia fante dormiva o nel lettuccio accanto o al letto stesso della castellana. Di questa singolare e, a giudizio dei nostri tempi, fastidiosissima usanza sono piene le novelle. E poiché bisogna pur dire ogni cosa, la domestica non si rimuoveva di camera, nemmeno quando il rimanervi la riduceva a un terzo incomodo. Se non che i signori, quasi non avendola in conto di creatura umana, nulla curavano di lei. Com'era vestito, messer Castellano faceva le prime devozioni, prostrato all'inginocchiatoio, e la castellana nel piccolo oratorio adiacente alla sua camera. Bello il raccolto luogo di preghiera. Con la volta azzurra le crociere dorate e tutto stellato il cielo e con le pareti dipinte a figure preganti inginocchiate fra le erbe e i fiori di un prato. Spesso devote immagini raffiguravano la castellana e il signore, riconoscibile all'arme di famiglia che portavano sulle vesti. E in fondo al prato sorgeva l'immagine del castello, dalle cui torri ascendeva fra nimbi un cielo, un volo di angeli e di santi. Poi tutta la famiglia si raccoglieva ad ascoltare la messa e a comunicare nella ricca e fastosa cappella, servita da un cappellano che risiedeva in castello, dopo di che Madonna dava una prima capata alle cucine, messere alle scuderie o alla sala d'armi, dove attendeva ad armeggiare coi figlioli o con gli ospiti o con gli scudieri, e le figliole girellavano nel giardino cogliendo fiori dedicandoli intenzionalmente a lontani o a prossimi sospiranti. Quando la casa non aveva ospiti, i giorni del bucato, la signora e le figliole non disdegnavano scendere nell'orto a sciorinarvi i panni e nemmeno sdegnavano portarveli, stillanti nelle ceste, a ciò destinate, e se non era l'orto, era qualche alta terrazza vicina al tetto. Altro ufficio della Castellana e delle Figliuole è la cura delle tappezzerie degli arazzi, che si tengono piegati su appositi scaffali nella stanza chiamata per l'appunto la guardaroba delle tappezzerie, ed è collocata di solito all'ultimo piano, il più asciutto della casa e il meno polveroso. Le fanti vi passano intere giornate a spiegare, battere, rimendare e a ripiegare i preziosi paramenti, ma tale è il loro valore e in un tale pregio sono tenuti che per lo più vi attende direttamente la padrona. Ben inteso che a queste piccole cure le castellane non andavano vestite di broccato, di raso o di tocca, quali ce le siamo solitamente raffigurate. Simili vesti passavano per eredità dalla madre alla figliola, onde è da credere che non le portassero se non nelle grandi occasioni. In casa, anzi, il vestire era dismesso, forti panni paesani a colori oscuri, biancheria grossa e, ahimè, mutata di rado, e ai piedi certe grosse pantofole di panno.